Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. A Gaza un bombardamento ogni 4 minuti. In 2 giorni sono state uccise 250 persone. Donald Trump intanto dice belle cose succederanno nel prossimo mese. Guerra in Ucraina, la diplomazia dei piccoli passi. Le delegazioni di Kiev e Mosca si sono parlate ed è già una buona notizia. Quasi 300 milioni di persone nel mondo hanno fame. L'ultimo rapporto sulla malnutrizione globale mostra una situazione grave e in peggioramento per il 6° anno consecutivo. Una domenica al voto. Nel fine settimana si vota in 3 paesi europei, Romania, Polonia e Portogallo. In tutte e 3 le elezioni si teme una crescita delle destre più estreme. In esteri il punto da Varsavia e Lisbona. Mondialità. Anche il commercio equo solidale deve fare i conti con la politica dei dazi. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare e scaricare.
Nella striscia di Gaza continuano i bombardamenti più intensi dall'inizio del conflitto. In nemmeno 48 ore sono state uccise 250 persone, quasi 100 dall'alba di oggi. Secondo il quotidiano israeliano Mariv, in questi giorni un bombardamento colpisce Gaza ogni 4 minuti, un'intensità che secondo il quotidiano non c'era nemmeno all'indomani del 7 ottobre, che è stata condannata anche dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Türk, che ha detto: quest'ultima raffica di bombe e la negazione degli aiuti umanitari sottolineano che sembra esserci una spinta verso un cambiamento demografico permanente a Gaza ed equivale ad una pulizia etnica. Nel frattempo Trump ha concluso il suo viaggio nei paesi del Golfo. Oltre agli affari, il presidente statunitense aveva detto che avrebbe fatto un importante annuncio su Gaza, ma a parte qualche dichiarazione vaga non è stato detto niente. Oggi, parlando della fame nella striscia, ha detto: ce ne occuperemo noi, e poi ha aggiunto: ci saranno bellissime notizie nel prossimo mese. Il governo israeliano aveva fatto sapere prima della partenza di Trump per il Medio Oriente che alla fine del suo viaggio avrebbe dato il via ad un'ampia invasione su vasta scala nella striscia, con l'obiettivo finale di deportare tutti i palestinesi. Dobbiamo allora intendere i bombardamenti di queste ore come una fase preparatoria a quell'operazione? L'abbiamo chiesto a Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, che vive a Gerusalemme.
Forse anche semplicemente come alternativa, nel senso che non potendo fare quell'operazione in un momento come questo, dove, come ha dimostrato questo viaggio di Trump e anche le decisioni prese da Trump anche prima di questo viaggio per quanto riguarda il Medio Oriente, non mi pare che Bibi Netanyahu e i suoi interessi siano all'attenzione massima dell'amministrazione Trump, quindi probabilmente questi bombardamenti potrebbero anche essere invece l'alternativa a quell'operazione che era vendita. Cioè, capisco che non si può dire è più facile questo quando muoiono 100 persone tra questi tanti bambini piuttosto che l'offensiva, però effettivamente quell'offensiva che gli israeliani hanno pianificato è pura e semplice pulizia etnica, trasferimento di una popolazione da un luogo all'altro. È veramente la cosa peggiore che Israele possa fare. Quindi può anche darsi che il messaggio sia stato colto da Bibi Netanyahu, e cioè quell'operazione viene congelata, ma la guerra continua, perché fino ad ora Donald Trump ancora non si è espresso specificatamente sulla guerra di Gaza.
Trump, le dichiarazioni che ha fatto in questi giorni, dalla Freedom Zone a oggi, che ha detto ce ne occuperemo della popolazione di Gaza che muore di fame, sono da intendere come un messaggio a Netanyahu?
È difficile dire con un presidente come Donald Trump, nel senso Donald Trump a uno che interpreta la politica estera come la interpreta lui. Gaza è la storia dei palestinesi, non interessa minimamente, e quindi può darsi che dica queste cose perché non sa che altro dire, non ha ancora deciso cosa fare. Certamente, rispetto a tutti questi accordi che sono stati economici, milioni di trilioni, golf club eccetera, una guerra come Gaza è un fastidio, quindi stanno cercando probabilmente il modo di fermare la trattativa è in corso ancora, sebbene con grandi difficoltà, quella per una tregua, quindi credo che gli americani puntino a quello.
Ma c'è un'irritazione da parte di Trump nei confronti di Netanyahu che va verso un allontanamento, ecco?
Tutte le decisioni prese per quanto riguarda l'accordo con gli Houthi, la trattativa con Hamas per liberare un ostaggio di origine americana, questi accordi commerciali fatti in con l'Arabia Saudita sono tutte decisioni che contrastano con gli internazionali e regionali di Bibi Netanyahu. Donald Trump sta trasformando, sembra incredibile un personaggio come lui, sta rivoluzionando il modo col quale gli americani hanno svolto la politica estera. Ricordo che Barack Obama diceva che bisognava smettere di seguire il playbook della politica estera americana, e cioè c'era un problema, partivano i generali, i bombardieri o partivano le corazzate. E bisogna uscire da questa cosa e dare più spazio alla diplomazia. Ecco, Donald Trump più che la diplomazia dà più spazio agli affari, però il risultato è questo.
Ma perché alla luce di questo viaggio, lui, Trump, che Medio Oriente ha in testa?
Una cornucopia piena di affari nella quale il Medio Oriente possa cambiare. Cioè il Medio Oriente che ha in mente lui è un Medio Oriente nel quale con i soldi, con gli affari, si possa trattare, si possa riuscire a risolvere tutti i problemi politici e geopolitici che hanno sempre animato la regione. E il più importante di questi, l'elemento di maggiore destabilizzazione della regione, è sicuramente lunghissimo conflitto israelo-palestinese. Con questo non voglio dire che Donald Trump smetterà di dare armi agli israeliani, questo non succederà mai, ma nell'alleanza fra Stati Uniti e Israele chi ha più bisogno dell'altro è Israele.
Le pressioni di Trump potrebbero in qualche modo portare a qualcosa, insomma, a quello che non si è visto in tutti questi mesi?
Beh, a insistere per arrivare a un cessate il fuoco, a concludere il cambio dei prigionieri e in qualche modo a riaprire il dialogo con Hamas. Sembra paradossale, ma il governo, l'amministrazione Trump lo ha già fatto. Noi vedremo nelle prossime giorni o settimane, anche se la gente lì muore di fame, avrebbe bisogno oggi, ieri, di essere aiutata, ma vedremo una forte insistenza per un ristabilimento del cessate il fuoco anche più a lungo termine.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
La guerra in Ucraina, dopo le tensioni di ieri, oggi finalmente le delegazioni russa e ucraina si sono incontrate a Istanbul. Il colloquio è durato poco più di 90 minuti e già oggi la delegazione di Kiev lascerà la Turchia. Le due parti però hanno trovato un piccolo accordo su uno scambio di prigionieri e si sono impegnati per un secondo incontro. E vista l'enorme distanza che c'è tra Kiev e Mosca, è già una piccola buona notizia. In studio mi ha raggiunto Shauki Senussi. Shauki, buonasera.
Buonasera Martina. Partiamo dai risultati ottenuti grazie alla mediazione turca. Come dicevi, Russia e Ucraina hanno concordato questo scambio di prigionieri, 1000 da ciascuna parte, e poi hanno concordato di condividere per iscritto, questa è la condizione posta dai russi, per iscritto le condizioni che avrebbero reso possibile un cessate il fuoco. Come dicevi, non escludono di riunirsi per un nuovo round negoziale. Infine, la Russia ha preso nota della richiesta ucraina di un potenziale incontro diretto tra Putin e Zelensky. Tutto questo ha fatto dire al ministro degli esteri turco Hakan Fidan, che è il grande protagonista della giornata, che è stata una giornata importante per la pace nel mondo e che lo scambio di prigionieri è una mossa che rafforzerà la fiducia reciproca che fino ora ha latitato. Il capo della delegazione russa Medinsky si è detto soddisfatto dei risultati. Sull'altra sponda il ministro della difesa ucraino Rustam Umerov ha definito lo scambio di prigionieri il risultato chiave dell'incontro, ma ha accusato la delegazione russa di avanzare richieste inaccettabili e distaccate dalla realtà, senza fornire ulteriori dettagli. Come dicevamo alla vigilia, gli uomini di Putin sicuramente hanno ribadito due o tre concetti. Per esempio, vogliono un accordo globale. Kiev dovrebbe rinunciare alla NATO, adottare uno status di neutralità e ridurre drasticamente le dimensioni dell'esercito in armi e uomini. Per il momento nessun accenno alle questioni territoriali. La Russia occupa la Crimea e una buona parte del Donbass. Per il momento prevale la diplomazia dei piccoli passi.
Grazie Sciauchi.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Oggi è stato pubblicato il rapporto annuale sulle crisi alimentari lanciato dalla Rete Globale contro le crisi alimentari di ONU, Unione Europea, Stati Uniti e agenzie non governative. Un rapporto preoccupante che mostra per il sesto anno consecutivo una crescita della fame a livello globale. Ne abbiamo parlato con Frances Kennedy, responsabile media del World Food Program.
Nel 2024 più di 295 milioni di persone in più di 50 paesi hanno sperimentato livelli acuti di fame, e quello è un aumento di 13 milioni di persone rispetto all'anno precedente. Questo peggiorarsi della prevalenza dell'insicurezza alimentare acuta è proprio una cosa molto allarmante.
Ma quali sono le cause?
Come spesso sono i conflitti. Qualsiasi persona che ascolta la radio saprà che ci sono tanti conflitti, sembrano che non si riescono a risolvere, e non soltanto guerre, ma anche conflitti dentro paese che obbligano le persone a spostarsi. Quindi la guerra, i shock economici, aggiunge a questo anche i fenomeni climatici estremi e i sfollamenti forzati. Tutti questi fattori hanno continuato a determinare questo livello aumentato di insicurezza alimentare e di malnutrizione in tutto il mondo, con un impatto catastrofico su varie regioni, quelli più fragili. Fra questi, ovviamente, se dico la malnutrizione, in particolare quello infantile, ha raggiunto livelli estremamente preoccupanti, elevati nella striscia di Gaza, in Yemen e anche in Sudan.
Ecco, il Sudan è appunto una delle regioni, appunto lo dicevi, più colpite gravemente dalla fame. Lì, nello specifico, la situazione ad oggi qual è?
Due anni di guerra hanno trasformato il Sudan nella più grande catastrofe al mondo dal punto di vista alimentare. La carestia è confermato e si sta diffondendo. In Sudan metà della popolazione soffre già la fame, e la stagione di magra, cioè quando la fame raggiunge il picco e alle porte, si prevede che la catastrofe alimentare peggiorerà ulteriormente nei prossimi mesi. La stagione di magra, cioè quando si aspetta la nuova raccolta e tutte le scorte di quelle precedenti sono finite, e anche la stagione delle piogge in Sudan. Stiamo lavorando al World Food Program urgentemente per stoccare cibo in luoghi che diventeranno inaccessibili a causa proprio delle le strade che sono tagliate, e soprattutto in zone come Darfur, e stiamo lavorando senza sosta di tentare di far arrivare l'assistenza alimentare e anche il supporto nutrizionale a 7 milioni di persone al mese. È un lavoro enorme e serve veramente l'aiuto di tutti. Basta una piccola donazione, c'è un numero attivo fino a fine mese dove si può fare anche una piccola donazione al 45502, e questo può aiutare, ma sappiamo che l'unica via d'uscita dalla crisi è una fine della guerra.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Questa domenica si vota in ben tre paesi europei, in Romania, in Polonia e in Portogallo. In Romania c'è il ballottaggio delle presidenziali, dopo che il primo turno era stato vinto nettamente dal sovranista George Simion. L'altro candidato è il sindaco della capitale Bucarest, Nikos Urdan. È a sua volta un candidato anti-establishment, ma ha idee diverse da quelle di Simion. Si è presentato infatti come il difensore della collocazione della Romania nell'Unione Europea e nella NATO, il contrario di Simion. In Polonia invece c'è il primo turno delle presidenziali. Sentiamo il nostro collaboratore da Varsavia, Mauro Caterina.
Dal 2006, anno in cui i fratelli Kaczynski, gemelli Kaczynski, presero il potere, tutti i maggiori appuntamenti elettorali in Polonia si giocano sempre a destra. E anche quest'anno i tre candidati principali sono tutti a destra, sinistra non pervenuta. Abbiamo la destra centrista di Tusk, che propone il sindaco di Varsavia, Rafał Trzaskowski, che dovrebbe andare insieme al candidato del partito Kaczynski, Nawrocki, al ballottaggio. Al terzo posto, secondo sempre i sondaggi, c'è una grande sorpresa. Sarebbe Sławomir Mentzen, candidato del partito ultranazionalista Konfederacja, che rappresentano tutto l'arco della destra polacca. Uno dei grandi interrogativi di questa tornata elettorale sarà l'affluenza. Alle ultime politiche il governo Tusk era riuscito ad entusiasmare l'elettorato, c'era stata una grande partecipazione, più del 70% dell'elettorato, numeri che in Polonia non si vedevano da tanto tempo. Numeri che sono subito scesi alle elezioni europee, perché tutte le promesse elettorali e tutte le aspettative sono andate un po' scemando. Sul fronte dei diritti civili e sul fronte dell'aborto non si è fatto niente. I due grandi argomenti di queste elezioni sono fondamentalmente la sicurezza e la sanità pubblica. La sicurezza ovviamente relativa alla guerra in Ucraina. Ricordiamo che la Polonia sta spendendo il 5% del PIL per la difesa e ha intenzione di incrementare ancora di più. Il grande dibattito infatti non è soltanto legato alla sicurezza, ma alla riforma della sanità. I soldi per le armi ci sono, non ci sono invece per la sanità.
Le posizioni dei principali candidati, nello specifico sulla guerra in Ucraina, in che cosa divergono? Come si posizionano?
L'unica divergenza si ha nel rappresentante di Konfederacja, che ha posizioni più trumpiane. In generale, sentimento dei polacchi, e quindi la traduzione politica di questo sentimento, è quello di non fidarsi dei russi e prepararsi al peggio. Le sfumature stanno nell'atteggiamento che si ha verso l'Ucraina.
E invece prima citavi il tema dei diritti civili, penso anche appunto al il diritto all'aborto. Un presidente del stesso partito di Tusk potrebbe portare finalmente a queste riforme?
Ma in generale il problema del presidente è relativo ad un eventuale veto, che nel caso di Trzaskowski non lo porrebbe. Il problema invece è un problema politico e sta tutto interno alla coalizione di governo, dove il partito Ciecia-Droga, Terza Via, ha messo i bastoni tra le ruote per la presentazione di questo progetto di legge, addirittura sulla depenalizzazione, non dico sulla liberalizzazione, ma si aspetta un disegno di legge che tarda ad arrivare. Ecco perché ci potrebbe essere un calo nei consensi, che l'elettorato che ha portato alla vittoria alla coalizione di governo ha fatto trapelare la stanchezza, la delusione. Flussi elettorali delle ultime politiche hanno chiaramente dato un segnale: l'80% del voto femminile è andato alla coalizione di governo per un semplice motivo, perché Tusk aveva promesso di depenalizzare la legge sull'aborto, di fare una riforma, di liberalizzare l'aborto. Questo non è successo e alle ultime europee c'è stato un crollo della partecipazione.
Quindi è abbastanza centrale questo tema, mi sembra di capire, insomma.
Qui in Polonia una settimana sì e una settimana sempre ci sono notizie relative donne che muoiono per sepsi, complicazioni legate al parto, complicazioni che vengono gestite negli ospedali, tenendo conto di una legge repressiva che non permette ai medici di prendere decisioni. Non solo è un argomento importante, ma è un argomento che riguarda la vita delle donne in Polonia.
E infine, in Portogallo ci sono le elezioni parlamentari anticipate, le terze in nemmeno 3 anni. Sciauchi Senussi ne ha parlato con Goffredo Adinolfi, ricercatore all'Università di Lisbona e nostro collaboratore.
I sondaggi sembrano dire una riedizione di quelle che sono state le elezioni nel 2024, però un po' peggio, cioè c'è uno stesso trend che si sta riproducendo di passo in passo, perché queste sono comunque le quarte elezioni in pochi anni, in cui ogni anno la destra prende più peso. Quindi confermano la destra radicale in crescita, anche se i sondaggi sono un po' ondivaghi su questo, tra il 15 e il 19%, ma sostanzialmente la destra nel suo blocco potrebbe arrivare al 60%. Se noi pensiamo che nel 2019 la destra era al 34%, insomma c'è un bel salto, ecco.
Centrodestra è favorito, potrebbe non avere la maggioranza. Secondo te questa volta accetterà di allearsi con l'estrema destra di Chega?
Ma dipende dai risultati. Diciamo che c'è questo altro partito nuovo di destra che si chiama Iniziativa Liberal, che come dice il nome è un partito liberale, ma in Portogallo non c'era, con cui sperano di poter avere una maggioranza assoluta in Parlamento. È una buona notizia, neanche troppo, perché comunque, insomma, le grosse differenze tra la destra radicale e la destra di Iniziativa Liberal è per quel che riguarda i valori dei diritti civili, omosessuali, queste cose qui. Però per il resto sono partiti iperliberisti che hanno come obiettivo quello di abbassare le tasse e ridurre il più possibile il welfare e privatizzare tutto il privatizzabile. Quindi insomma ci troviamo di fronte a un cambiamento di paradigma qui in Portogallo. Anche partiti storici molto importanti, tra cui il Partito Comunista e il Blocco de Schierda, che viaggiavano tra il 5 e il 10%, adesso sono ridotti all'umicino, al 2%.
Perché c'è stato questo declino della sinistra? Nel 2019 era al 51%, adesso mi sembra che è al 30%.
Intanto sono moltissimi giovani che votano a destra, e poi c'è il fatto che queste due nuove destre, Iniziativa Liberale e Chega, è riuscita a mobilitare moltissimo dall'astensione. Quindi abbiamo una crescita degli elettori proprio. Dopodiché, poi, dopo il periodo dei governi delle sinistre, c'è una forte delusione, perché comunque i livelli di vita sono quelli, le opzioni sono quelle, nel senso che, essendo dentro un contesto nel quale è fondamentale ridurre il debito pubblico, e su questo, contrariamente a quanto succede in Italia, ci sono riusciti. Però ovviamente tutto il resto rimane molto complicato, tra cui ad esempio trovare casa. Se si pensa che soltanto nell'ultimo anno a Lisbona i prezzi delle case sono cresciuti tra il 6 e il 10%, è un grosso contesto di disillusione al quale le persone reagiscono con una voglia di dire: vabbè, allora votiamo per i partiti che almeno promettono di ridurre le tasse.
E chiudiamo con la nostra rubrica Mondialità, ma prima di sentire Alfredo Somoso, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Il commercio ecosolidale rappresenta un modello consolidato di scambio che mira a promuovere condizioni di lavoro dignitosa, prezzi giusti, sostenibilità ambientale, soprattutto, ma non solo, per il produttore del sud del mondo. Sebbene in termini di fatturato rappresenti una fetta ridotta del mercato, questo tipo di commercio ha avuto un effetto contaminante sul mercato globale. Diverse grandi aziende infatti ne hanno adottato alcuni principi, in particolare quelli relativi alla sostenibilità ambientale e ai diritti dei lavoratori, lanciando proprie linee di prodotti, soprattutto nei settori agroalimentare e tessile. Tuttavia questo sistema deve confrontarsi con le politiche commerciali dei paesi importatori, dunque anche con i dazi doganali, tornati d'attualità dopo le misure varate da Donald Trump. Trattandosi di tasse sulle merci che attraversano i confini nazionali, nel caso del commercio ecosolidale i dazi possono rappresentare un ostacolo significativo, aumentando notevolmente il costo finale dei prodotti sul mercato. Per esempio, il caffè proveniente da cooperative di piccoli produttori in America Latina, che già ha prezzi più elevati rispetto a quelli dei prodotti di massa, può subire rincari tali da renderlo meno accessibile ai consumatori di paesi importatori, fino a spingerlo fuori mercato. Le cooperative, che mirano a garantire un prezzo giusto e sostenibile, si troveranno dunque ad affrontare una riduzione della domanda che ne limiterà l'opportunità di crescita o addirittura comprometterà la sostenibilità delle loro attività. Inoltre, i dazi possono accentuare gli squilibri di mercato favorendo i prodotti provenienti dai paesi con costi di produzione più bassi, spesso ottenuti sacrificando l'ambiente e i diritti dei lavoratori. Ciò soprattutto nei paesi in via di sviluppo, vanifica gli sforzi delle organizzazioni del commercio equo impegnate nella promozione di un modello di scambio etico e trasparente. A questo scenario si aggiungono i dazi consolidati nel tempo a tutela dell'agricoltura dei paesi occidentali, che vengono rigidamente applicati su quei prodotti che potrebbero rappresentare concorrenza alle produzioni interne, come carne, grano o zucchero. Nel dibattito sull'attuale guerra dei dazi, la dimensione della sostenibilità è completamente assente. Si parla solo di bilancia commerciale e di impatto sull'economia, mentre i consumatori, che storicamente hanno sostenuto la crescita del commercio ecosolidale attraverso le loro scelte consapevoli, diventano soggetti passivi, costretti a farsi carico dell'aumento dei prezzi. Si rischia così di gettare al vento decenni di normative e battaglie per i diritti lavoratori e per la riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura e dell'industria della trasformazione. Soprattutto l'acquisto di questi prodotti, determinato da un orientamento etico, rischia di diventare una scelta dipendente dalla disponibilità economica individuale. È l'ennesima dimostrazione di come politiche che si proclamano a tutela del popolo e dei più deboli finiscano in realtà per produrre l'effetto opposto. I dazi rappresentano infatti la tassa meno progressiva che esista, generano rincari uguali per tutti, ricchi e poveri, ma mentre per alcuni gli aumenti risultano ininfluenti, per molti altri significa l'impoverimento e per i piccoli produttori si riducono un ritorno a condizioni di lavoro peggiore.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.